Allora io dovrei cominciare a capire chi siete voi, quindi posso fare domande individuali, però allora facciamo quello, alzato di mano. Chi di voi vorrebbe fare il fotografo? 3, 4? No, senza dividere. Chi di voi vorrebbe fare il fotografo? Allora no, scusate. Chi di voi vorrebbe vivere facendo fotografie? Più specifiche.
Le alzate due lui, eh?
Forse un segno.
Chi di voi ritiene di saperlo già fare? Non vivere, sa fare fotografie. Siamo nel posto giusto. Sapete cosa è un diaframma? Volete il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Questa è una domanda importante, che si tempi di corno. No, io sono, tanto ci sarà Antonio Politano che ha il bicchiere sempre mezzo pieno, per cui mi tirerà su di volare in chiusura. Io sono preso sempre più realista del re, per cui. Ok, allora il discorso fondamentalmente che cercheremo di fare è di farvi capire in grandissime linee, visto il poco tempo che abbiamo, che cosa vuol dire, qual è il significato di fare un servizio fotografico, un reportage oggi. Se ha un senso, perché fatemi fare quella metà bicchiere mezzo vuoto che bisogna raccontarci. Moltissimi hanno in testa la professione del fotografo, che è quella che ho vissuto io fino ad oggi, fondamentalmente, cioè colui che fa un certo periodo di apprendistato, ha la sua attrezzatura, ha la sua esperienza su certi soggetti e certe destinazioni, su un certo tipo di lavoro, un certo approccio, una certa predisposizione per certi soggetti, tutto quello che fa parte del patrimonio più culturale, più oltre che professionale della persona. Dopodiché inizia una certa carriera, arriva a lavorare per certi giornali, quindi comincia la nota dolente, acquisisce un certo tipo di, chiamiamolo mercato per intenderci, che vuol dire conoscenza, essere conosciuto e conoscere certe persone, viene mandato da certi giornali a fare certi lavori in giro per il mondo. Tutto questo, che mezzo vuoto, non esiste più. Se la vostra idea del fotogiornalismo è questa, sappiate che non esiste più. Non esiste più oggi, esisteva un anno fa. Siamo arrivati proprio a un periodo di transizione, per cui basta che voi vi guardate intorno, molti giornali stanno chiudendo, moltissimi giornali hanno ridotto la foliazione così. Quindi lo spazio per il fotogiornalismo è virtualmente ridotto al cuscino. Faccio questo discorso perché onestamente, credo che siete giovani, il discorso fondamentale è che io non mi sento moralmente di dire a nessuno che debba intraprendere una carriera e che abbia in mente questo tipo di carriera di farlo, perché come dicevo prima Alessandro, è come indirizzare qualcuno a una facoltà universitaria sapendo che quella cosa che lui va a studiare non esiste proprio più dopo. Grazianelli, lo sapete tutti, ha chiuso, non ha chiuso perché Grazianelli era incapace di vendere fotografie o tantomeno di farle, non ha chiuso perché non esiste più un mercato che gli acquista questa cosa. Non esiste più il mercato, qui non è un problema di capire che cosa dobbiamo fare o come dobbiamo fare. Qui il problema è che la controparte, il mercato, quello che abbiamo, come lo abbiamo inteso fino ad oggi, non esiste più. Quindi la situazione è che chi vede, sottolineo questo in maniera molto importante, per chi vede la professione così come è stata disegnata fino ad oggi, è un mercato che non esiste più. Detto questo, passiamo al bicchiere mezzo pieno. Il mondo sta utilizzando molte più immagini di quanto non ne usasse prima. La fotografia e altri media più immediati hanno sostituito alla grande molto della parola scritta. Oramai voi vedete a attraverso internet, attraverso i siti e tutto il resto, quello che succede è sostanzialmente che si guarda una fotografia o qualche fotografia, si legge un trafiletto e la notizia viene data in questo modo. Quindi questo vuol dire che non solo il mercato delle notizie di tutti i generi non è morto, ma addirittura è più forte di prima. Ci sono molti più canali di diffusione di notizie di quanto non ce ne fossero prima. Il problema è capire come questo nuovo mondo che si sta disegnando riuscirà a dare una collocazione a personaggi come me o come voi, nel senso riuscire a capire come qualcuno possa realizzare, se lo vuol fare professionalmente, una professione da questo habitat che si sta sviluppando. Anche se lo vuol fare soltanto per diletto, come trovare degli spazi di ispirazione e di interesse in un ambiente come questo. I cinesi dicono beati coloro che vivono in tempi interessanti, questi lo sono perché siamo in piena transizione. Credo che in un certo senso sia una fortuna molto difficile da cavalcare, ma una fortuna. Qualche anno fa qualcuno che avesse 25-30 anni e volesse entrare in questa professione aveva davanti un grossissimo ostacolo, un mercato che era comunque già molto ridotto, e noi intendo dire i cinquantenni, che lo occupavamo tranquillamente lasciandovi fuori. Quindi era virtualmente impossibile entrare in questo mondo. Il lato bicchiere mezzo pieno è che adesso voi avete davanti la stessa cosa che ho io, cioè una situazione completamente nebulosa dove chiunque arriva con una buona idea ha la possibilità di entrare. Cioè sostanzialmente io con 30 anni di lavoro alle spalle, voi che cominciate da ora, abbiamo le stesse possibilità. Bicchiere mezzo vuoto è che nessuno sa cosa sia questa nebulosa, né io né voi, né che cosa verrà fuori da questa nebulosa. Quindi questo è veramente il momento in cui, come si dice in gergo, chi ha i coglioni li deve tirare fuori, perché fondamentalmente sono soltanto le idee che in questo momento possono essere vincenti. Il grave sbaglio da non fare, perché quello è suicida, è di pensare nei vecchi termini. Uno dei grandi sbagli che si fanno oggigiorno, quando si frequentano i workshop, quando si fanno queste cose, è di pensare sempre a Nachoi, a Pellegrin, a tutte queste persone che sono professionalmente l'incarnazione, non so io, di un modo di lavorare che ormai non esiste più. Quindi non prendete ispirazione da un punto di vista professionale da chi ha fatto del suo modo di lavorare, della sua carriera, fondato sul modo di lavorare, su quel sistema, perché quel sistema lì non esiste più. Magnum oramai è soltanto un logo, cioè Magnum vive vendendo i libri. Il fatturato di Magnum nelle fotografie è peggiore di quello di Grazianelli, per intenderci. Quindi in realtà la ricchezza di Magnum viene attraverso le mostre, attraverso i libri, attraverso la ricchezza, si fa per dire, perché sono lì per chiudere, ma diciamo che quello che loro succede sono appunto vendita dei libri, mostre e qualche lavoro corporate, cioè vuol dire che un fotografo di nome va a fare la pubblicità per la regione del mondo. Questa è la realtà di quel tipo di lavoro. Quindi, detto tutto questo, cosa si può cominciare a fare? Secondo me, ed è proprio secondo me, tenere gli occhi molto aperti, essere molto creativi, tentare strade nuove. Faccio un esempio a cui stavo riflettendo oggi. Oramai tutte le case produttrici di macchine fotografiche stanno facendo macchine con dentro anche video. Questi non sono scemi, questi hanno capito che oramai si sta cominciando a pensare a delle produzioni che sono multimediali. Chi va in giro, il fotogiornalista, ha in mano un solo oggetto, una macchina fotografica e una telecamera. perché non per giocare veramente, ma perché si può cominciare a ipotizzare, loro lo hanno già fatto, che probabilmente il reportage che verrà prodotto futuribilmente sarà un reportage multimediale, video, audio, foto. Colui che sta pensando di fare fotogiornalista oggi non può più pensare nel concetto fine art, almeno dal mondo fine art, attenzione, qui stiamo parlando di reportage, però. Chi vuol fare reportage deve pensare oramai in veste multimediale. Perché? E per mettere queste cose dove? Non lo sa nessuno. O meglio, lo possiamo immaginare, ma non lo sappiamo ancora. È quello che stavo dicendo, un discorso di evoluzione. Di una cosa sono certo, quello che vi consentirà, in qualunque direzione vada lo spazio mercato, tra virgolette, vi consentirà di emergere è la qualità. E la qualità si misura in idee, creatività e grande attenzione a quello che il mercato vuole. Perché, attenzione, non questo... non è un discorso per idealisti, è un discorso per pragmatici. Bisogna capire quello che il mercato vuole, perché se uno pensa di uscire, lavorare su una propria idea astratta e che interessa però soltanto a lui, non riuscirà mai a, tra virgolette, pubblicarla, qualunque sia lo spazio di pubblicazione. E c'è sempre il falso autocompiacimento di dire non me ne frega perché la faccio per me e quello che pensano gli altri non me ne frega. Totalmente sbagliato e anche ipocrita, perché la fotografia, quella o qualunque altro mezzo, sia in comunicazione. Se la fotografia non viene pubblicata, alias vista, è morta. Quindi è inutile che uno faccia delle cose splendide che restano nel cassetto, perché è un lavoro morto. La fotografia è comunicazione, come ogni altra forma di comunicazione, deve essere percepita dagli altri, bene, male, criticata, tutto quello che si vuole, ma se non viene vista non serve a nulla, tantomeno a chi la fa e tantomeno al piacere di chi la fa, perché fondamentalmente soltanto uno che si nasconde dietro un dito per nascondere il fallimento accetta che quello che fa rimanga lettera morta. Il piacere di un fotografo che è un comunicatore è quello di essere visto da più persone possibile e accettato da più persone possibile, anche criticato da più persone possibile, però che si abbia la possibilità di farle vedere. E qui è chiaro? Ci sono domande? Per favore fate domande, perché non ha visto niente timidezze.
Ma fra un po' ci sono i belli da 6-7 gelaterie.
Questo è un classico, noi stiamo parlando di foto per caffè. Stavamo prestando lo Starbucks. Comunque, hai fatto questo cappello al discorso che mi sembra essenziale per capire effettivamente di che cosa stiamo parlando. Ti posso dire quello che succede in questo momento, ma quando dico questo momento intendo proprio questo, cioè come si concepisce un servizio. Anzi, mettiamoli in questi termini. Parliamo di quelli che sono i parametri perché un servizio fotografico abbia un senso. Che poi questi parametri di lavoro vengono applicati per un giornale, per un sito, questo cambia poco. Cambiano soltanto le modalità in cui un servizio viene realizzato, i media impiegati, le quantità, le dimensioni e tutto il resto. Ci sono delle cose che sono ovvie ma che devono essere dette, perché a molte persone per quanto ovvie sfuggono. Per esempio, uno dei concetti classici è, uno degli errori classici, che si fa quello di pensare che si va in un posto, si fanno delle belle fotografie, si torna a casa e questo è un bel lavoro. Niente di più sbagliato. Quello che serve nel fotogiornalismo non è un insieme di belle fotografie, sono delle fotografie che dicono una storia, che hanno un senso e peraltro, come dicevo prima, che questa storia sia importante, interessante per gli altri. Quindi questo è un classico errore che i fotografi fanno quando non hanno esperienza, cioè partire, andare in un posto, lavorare su qualcosa che a loro piace, portare a casa un X numero di fotografie magari bellissime, dopodiché arrivano, tornano a casa, vanno a proporre queste fotografie e scoprono che uno è un argomento di cui non interessa niente a nessuno, perché era troppo elaborato, era troppo generico. Due, è magari un servizio, una storia che è già stata vista 37 volte nel mese precedente. Sconsiglierei a tutti di andare in Afghanistan a fare un servizio sui Gurkha. Intendo, c'è gente che va a fare un servizio. Magari torna a casa dicendo: ho fatto le più belle foto di donne in Gurkha in Afghanistan che avete mai visto. E il giornale ti risponde: sì, ma perché me ne frega? Cioè, non siamo. Un altro classico errore è quello di pensare che tutte le riviste per cui si lavora si chiamano siano foto. C'era una sola rivista che si chiamava Foto in Italia e ha chiuso. Se uno va a fare un servizio per, diciamo, un altro giornale che ha chiuso, per fare Gente Viaggi, è inutile che vada a fare un servizio di bellissime immagini astratte. Gente Viaggi è un giornale che si chiama Gente Viaggi. Viene venduto a persone interessate ai viaggi, come tale, se deve scegliere tra una bella immagine dove non si capisce bene cosa si vede, è una foto cartolina di una bella spiaggia, sceglie la seconda, perché non è un giornale di fotografia, è un giornale di viaggi. Questo è ovvio, sì, ma sfugge a gran parte dei fotografi, che discutono ancora sulla qualità di immagini che si vede su certi giornali, trascurando il fatto che quel giornale non è un giornale fatto per fotografi, è un giornale fatto per vendere quello che vende, in quel caso viaggi. Quindi, se uno dice: io sono un purista, io non mi voglio mettere a fotografare spiagge, faccia pure, ma si scorda di lavorare con gente viaggi. A questo punto mi domando con chi vuole lavorare, però il ragionamento però è un concetto questo da tenere ben presente, perché fondamentalmente siamo lì, siamo a parlare di clientela molto specifica con un target molto specifico a cui noi dobbiamo offrire dei prodotti che a loro devono piacere. Non sono loro che aspettano noi come se fosse dato il messia con il messaggio fotografico del sempre. Quindi questo è un concetto che ci dobbiamo sempre mantenere ben presente. Starete già pensando: ma faccio il commerciante o faccio il fotografo? Tutte e due. Un fotografo è 50-50. Ho conosciuto bravissimi fotografi, bravi a fare fotografie, completamente incapaci di vendersi, che non sono riusciti ad arrivare. Un fotografo, ma anche se non può fare il professionista, diciamo un fotografo che vuole arrivare a farsi vedere, deve essere uno che deve avere tanta capacità di fare fotografie, il famoso condizio sine qua non, di fare fotografie, tanta o altra capacità di riuscire a farsi vedere, a vendersi sostanzialmente, anche se non in termini economici, però a far apprezzare il proprio lavoro. Se uno non ha questa capacità di comunicazione, cambiate mestiere, perché qui è veramente impossibile arrivare, anche attraverso agenzie, eccetera. Cioè, questo qui è un discorso in cui bisogna mettere tutte e due queste componenti sullo stesso livello. La qualità del proprio lavoro e la creatività, sia dal punto di vista delle idee, che oggi è molto più difficile della parte fotografica, attenzione, perché oggi è molto più difficile individuare delle idee interessanti che non realizzarle. In un momento come questo non è difficile andare a fare delle fotografie che siano originali, interessanti e tutto il resto. In un momento come questo la cosa veramente difficile è quella di trovare delle idee che siano interessanti per la gente e non per il mercato. Questa è la cosa che richiede una grande ricerca, una grande attenzione a quello che succede, vuol dire stare sempre attaccati a guardare quello che viene utilizzato sui giornali, quello che viene utilizzato su internet, nei vari siti dove si vedono fotografie e tutto il resto. Non è sufficiente, ma se uno non fa questo è come se non avesse neanche un'idea precisa di quello che succede. Avere una discreta cultura fotografica, quando dico cultura fotografica intendo una conoscenza di quello che è stato fatto da Cartier-Bresson a ieri, è indispensabile, perché se uno non ha, anche nel linguaggio estetico della fotografia, ci sono molti che non avendo questa conoscenza arrivano a far vedere dei propri lavori, dopodiché uno vanno a far leggere i portfolio, dopodiché arriva la Grazianella e gli fa: questa mi sembra una fotografia di Harry Styles. E questa chi è Harry Styles? è uno che 40 anni fa ha già fatto questa fotografia, io non lo conoscevo. È un problema tuo. È un problema, tu rischi di fare un percorso tuo di ricerca che è già stato fatto 40 anni fa da uno che tu non conoscevi. È come se uno si mettesse a dipingere Madonna oggi perché non aveva visto Michelangelo. Resta uno che non sa niente di Picasso, di tutti quelli che ci sono stati per 3 secoli, eccetera, eccetera. Magari fa una bellissima Madonna, ma è... ha perso tutto il percorso che invece deve far parte della nostra visione. Quindi tutto questo fa parte, deve far parte del vostro percorso culturale in senso visivo e deve poi far parte anche di quello che poi vi consentirà di sviluppare delle idee che diventino interessanti su cui lavorare. Sono tutti tasselli di questo processo che serve a mettere insieme queste cose. Un progetto, un'idea, arrivare a qualcosa di concreto. Ancora nessuna domanda? Fantastico. Sono molto bravo. Allora.
Tutte insieme.
Tutte insieme, sì, guarda. Poi io so, le domande vengono fuori quando usciamo da qui, questo è il più allora facciamo, io non rispondo a domande individuali, sono domande collettive, perché poi so che nel corridoio vengono fuori le domande dopo. Anche perché poi faccio, di solito le domande che fate sono sempre le stesse, per cui interessano a tutti sicuramente. Quindi se uno ha delle curiosità le domande, perché vi rispondo e rispondere 5 volte alla stessa domanda. Allora, prima che io vi spieghi un attimino quello che cercheremo di fare in questi 2 giorni, vi faccio vedere quello, così capite anche più o meno come, cos'è il lavoro oggi, che cosa si cerca di fare oggi. Allora, vi spiego la genesi del discorso. Io sono andato 4 mesi a primavera in Asia, cosa che faccio da per anni, insieme a un giornalista. Abbiamo messo insieme alcuni servizi ipotizzati per poi venderli a giornali di diverso tipo. Il lavoro è diventato eclettico, nel senso sono andati veramente da un estremo all'altro, come vedrete nella tipologia di lavoro è quello che abbiamo portato a casa. Chiaramente le intenzioni erano diverse, le idee completamente da un lato all'altro, però questo vi dà un'idea abbastanza ad ampio spettro di quello che è l'editoria del reportage inteso nel nostro settore oggi, e poi vi dico che cosa ha funzionato. No, faccio una premessa: quando siamo partiti a gennaio avevamo 2 assignment, quando siamo atterrati in Bangkok abbiamo trovato 2 messaggi dicendo forget it, il giornale è chiuso. Quindi noi siamo praticamente arrivati, vedete, andare via 2 mesi di cui dovevamo fare 2 servizi assegnati e 3 no, siamo stati 4 mesi a farci i cavoli nostri dicendo ok, noi andiamo avanti, se stiamo a vedere cosa succede a casa, dovevamo risalire l'aereo e tornare, abbiamo scelto quest'altra strada, che credo sia l'unico atteggiamento oggi del più orribile, per quello di fregarsene, però se lo fai di mestiere questo è il salto normale. Tanto per farvi capire come funzionano queste cose, avete visto alcuni dei servizi fatti. Posso scommettere che quelli di solito vi piacciono di più sono i rifugiati e le miniere. O no? No?
No.
Comunque sono gli unici 2 non pubblicati. Perché la risposta che è stata data dai 2 servizi più reportage più Uva è che di sfiga non si deve parlare. Questo discorso è stato fatto dall'Espresso, non è stato fatto da l'Espresso di questi 2 ha pubblicato Kuala Lumpur e la foresta del Borneo. Allora, tutti sospettano dall'Espresso bla bla bla, a fronte di tutti questi servizi 2 usciti sono questi. Questo per darvi un'idea di quella che è la realtà dalla parte opposta. Uno si aspetta in teoria tutta una serie di discorsi, in pratica ottiene dei responsi completamente diversi. Grazie. adesso stiamo per ripartire, abbiamo detto non andiamo a fare sfiga tanto tempo
l'ottimismo, come si dice,
ci martelliamo da soli e poi dopo ci martelliamo quando torniamo a casa, perché quelli vanno a
no, ma
per ogni servizio, beh, non c'è una regola, tutto si dovrà 4-5 giorni. Beh, di altri hanno un viaggio più lungo, Rohingya, siamo stati nella zona Rohingya e poi c'è, insomma, fatto l'avvicinamento, ma diciamo 4-5 giorni. Ma si deve imparare a lavorare veloce, no?
Ma quando sei in Yanatunia, no? Hai detto che...
Quando sei, scusami?
Cioè, quando sei partito, hai detto che devi fare via solo per un paio
di mesi.
Mesi, giusto? Con due lavori da fare, sono molto bene.
In teoria, sì.
In teoria. Poi, però, hai detto che questi lavori qua non sono fatti più. Quindi, tutti questi qua sono venuti fuori poi dalla provincia mentre eri lì. Non è che hai partito con...
Non c'è stato perché io è il massimo. Okay.
Sì, vabbè, cioè, nel senso voi, ok. Però, cioè, nel senso, sono tutte cose che sono venute fuori dopo stando lì. Non è che siete partiti con l'idea di fare in vano, adesso riposati.
No. Il discorso è... Per essere onesto, considera che c'è un sacco di esperienza e di conoscenza alle spalle, nel senso che onestamente se una persona che non ha viaggiato, che non conosce le zone, va lì, prima di mettere insieme una sfilza di soggetti così, buonanotte, ma non perché è scemo, semplicemente che non ha conoscenza, ha una questione di esperienza di mestiere in questo senso. Quindi qui entra in gioco molto il mestiere. Entrano in gioco anche altre cose, siamo onesti, perché per esempio noi riusciamo a viaggiare perché avendo tutta una serie di contatti, per esempio da Kuala Lumpur mi faccio ospitare a Ritz, perché conosco la public relation del Ritz-Carlton a Washington, spiego? Per cui diventa un discorso di questo tipo in cui gran parte dei viaggi li fai in funzione di tutta una serie di supporti, che sono supporti semplicemente spesso di ospitalità, di aiuto, cose di questo tipo. Ci sono delle cose pratiche con cui devi fare i conti, anche perché ormai i servizi te li pagano nulla. Se tu hai 5.000 euro di spese, allora a quel punto smetti di viaggiare dopo un mese. Cioè, questo sembra... Cioè, però è la realtà quotidiana. Una persona che non ha contatti, che va a fare il viaggio di 4 mesi lì, spende probabilmente 20 volte quello che abbiamo speso noi, come minimo, anche andando in situazioni, non dico neanche più valenti, perché noi spesso abbiamo dormito in alberghi e bisognerebbe pagare, fondamentalmente. Quindi ci sono delle realtà che sono pratiche e che vengono fuori da tutta una serie di conoscenze che hai sviluppato negli anni, sostanzialmente. Questo è un dato di fatto.
Ma le foto sono vere?
Sì.
Costruire
la cosa in te, sistemare la situazione?
Sì.
No, non c'è bisogno di succedere. Le situazioni sistemate non funzionano. Una foto costruita non funziona. Che cosa, chiaramente? Guarda, neanche nella moda, soltanto nello still life le foto costruite funzionano. E bisogna essere molto bravi a costruirle.
Quante volte l'abilità di convincere, se io vado e chiedo, voglio entrare in una miniera d'oro nelle Filippine, quante volte l'abilità non solo per venderlo dopo il servizio, ma anche per riuscire a convincere...
È un casino costruirlo...
E quella è la cosa che mi ha scioccato di più.
No, è un casino costruirlo prima. Miniera delle Filippine, per farti capire, quello è un posto... Sono anche delle storie belle, la storia... Quello lì è un posto che è veramente da far west, nel senso che... Fino a 2-3 anni fa si sparava per la strada. Adesso c'è una multinazionale cinese che vuole comprare tutta la montagna, dove praticamente sono tutti cercatori individuali in questo paese, e vuole fare una grande miniera a cielo aperto. Questi si stanno opponendo, però per opporsi hanno creato una specie di società, cioè di barangay lo chiamano, che quello che si è visto con la pistola è il capo del barangay di questa comunità. Più che altro sempre una pistola, la guardia del corpo, tanto per farmi vedere l'andazzo. non si sape, non si, cioè questo posto non è neanche ufficialmente sulle mappe, per dirti, ma ci siamo arrivati e noi ce l'aveva parlato di questo posto la nostra guida delle Filippine l'anno prima, che era una signora italiana, non italiana, ma filippina, e parlava anche italiano, e ci aveva detto che c'era questo posto sperduto. Abbiamo rotto le scatole al nostro allora corrispondente italiano che fa l'operatore lì, che non ne sapeva nulla, non voleva neanche sapere nulla. Al che a un certo punto, come succede in questi casi, lui ci ha demandato il suo corrispondente a Mindanao, che peraltro è la zona dei silvestri, per cui ecco, io ho voluto tutto, vuoi andare, non voglio dovere più tutto. Praticamente noi siamo arrivati lì, e lì è stato un caso, fra virgolette, di fortuna, nel senso che la guida che siamo arrivati, che ci hanno dato giù, ha detto, dice, io conosco quello lì che sarebbe il capo del barangay, siamo andati da lui e lui ha detto, ok, se volete vi porto io su, e per due giorni ci ha portati lui su in giro, perché non andresti in giro se non avessi, se non ci andassi con lui, se non avessi qualcuno di loro dietro, perché la situazione può essere, e per due giorni siamo stati in giro. Devo dire in tutta onestà che le foto delle miniere che vedi sono quelle che ho fatto, perché poi non sono più andato più giù, perché io quando si tratta di accucciarsi i cunicoli così, mi dispiace, non fa per me, nel senso che soffro di claustrofobia, appunto lì quando si tratta, si parla davvero di entrare in cunicoli così in un posto pieno di terremoti, la prima volta che io penso che sono in un cunicolo così dove non respira, mi dite le moto in quel momento, chiaramente.
Non chiedi neanche, dice, scusa un attimo, quello col sacco, col cappellino, con i dollari. A lui puoi chiedere mentre lavori.
No, questa è la classica, la domanda è come tu fai a non essere. Allora, non c'è una risposta di come fai a diventare invisibile alle situazioni. Chiaramente tu arrivi in certi posti, perché ci arrivi e sei in un certo senso accettato, non c'è comunicazione. Ora, nelle Filippine alcuni parlano inglese, ma pochi, specie in quei posti lì nessuno, ma in moltissimi paesi non c'è colloquio verbale nel senso linguistico, perché non parlano inglese o nessuna altra lingua, esclusa la loro. Quindi quello che ti consente di fare certe cose o non farle è semplicemente questo linguaggio comportamentale. Comportamento, io credo che sia proprio un fattore della persona di presentarsi in un certo modo, affrontare il discorso in un certo modo e arrivare a questo. Quando cerco di dare una spiegazione, credo che sia molto dovuto a come ti presenti, per me è molto più facile ora di 20 anni fa. Come lavori anche, nel senso come affronti il soggetto, come spiegarti, ma è facile, è intuitivo, se io ho una macchina fotografica, vedo uno lì e quello si cazza. Se io vado da lei e comincio a fare, scusa, clic, lei non sa che cazzo sono, dopo un attimo lei va già accettato, perché fondamentalmente sei in un certo senso onesto nel tuo approccio alla situazione, cioè a quel punto dice questo non è che vuole stare, è uno che sta facendo qualcosa perché ha un senso. Se ci pensi, non è una questione di etnia, cultura, è una questione di, è lo stesso anche per te se ti capita uno così, perché se arriva un turista e ti fa la foto così ti incazzi. Se arriva uno e ti dice scusa un attimo, ti fa 50 fotografie, dopo un minuto non lo vedi più, nel senso che diventa parte del. Quindi questo è un discorso, poi chiaramente ci sono, non ci sono metodi nel senso di metodo, ci sono tuoi modi di approcciare le persone che te lo fanno fare, cioè, poi io ho più facilità a approcciare certi soggetti o meno facilità a approcciarne altri, fondamentalmente sono timido, per cui certe persone non riesco a approcciarle.
Non succede che si mette
in India sì, di infatti, io dico sempre in India il problema è che bisogna fare le foto in nascosto, se no si mettono a posa, si rispettano.
No, 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 pensavo all'India perché c'era una stazzina da vedere tutte le mattine, volevo fare una foto, sono riuscita a fare la foto, si lentiva, si è pettinata,
sì, no,
infatti,
il problema in India
viene tanto gli uomini lo stesso, si tira fuori la collana d'oro, si sta
chiamando. No, ma lo so, in certi paesi il problema è che per loro poi la fotografia vuol dire ritratto.
Sì.
cioè la fotografia per molte persone in India in particolare non è la fotografia spontanea, se c'è la spazzina e sta spazzando non si vorrà mai farsi fotografare, si mette così in posa.
C'era un signore bellissimo con un turbante, una foto sono riuscita a fare di sfuggita non bene perché l'ho rivista così,
no, ma è il discorso la Steve McCartney quando guarda i ritratti che poi vabbè lui ovviamente li mette in posa, ma se consideri quello che lui fa veramente, fondamentalmente alla fine sono tutte persone strabusate, perché effettivamente poi loro sono, godono in maniera pazzesca. Ma godono in realtà, è un concetto proprio psicologia femminile anche ai maschi, che mi piace essere fotografati. Quindi quello è un discorso.
Io volevo un po' approfondire questo argomento, no? Sul rapporto con le persone, e in relazione soprattutto a situazioni difficili, no? Di lavoro, di insomma la gente sta lì, sta lavorando, uno sta facendo le foto, oppure situazioni rifugiati, ma anche una situazione
di devo partire dal presupposto che quello che ti dà la forza quando sei a fare un certo tipo di lavoro è che tu stai lavorando. C'è una grossa differenza di solito che è dentro di noi e si riflette su quello che loro percepiscono. La grande differenza è quello sia se tu hai coscienza, non ti convinci, ma se hai coscienza, che quello che stai facendo in un certo modo può essere utile anche a questo. Lì c'era uno che stava morendo sostanzialmente, quello che si vedeva appoggiato, uno che non avendo neanche una spedina, si era rotto una gamba, aveva ricevuto un'infezione, probabilmente sarebbe morto. Allora, se tu fotografi una persona in quelle condizioni e pensi che quello che stai facendo non possa potenzialmente essere utile, ti senti stronzo. Nel momento in cui ti senti stronzo non riesci a approcciarlo con onestà. Se non lo approcci con onestà, lui lo percepisce. È quel discorso che ti dicevo di comportamento. Se invece tu, e quindi se tu sei il turista che passava di lì e fa una foto a uno che fa l'elemosina, quello giustamente si incazza. Se io sono uno che pensa dentro se stesso che nel momento in cui fotografo lo stesso mendicante in qualche modo posso lanciare un messaggio che in qualche modo fra un milione di anni sarà utile a lui, il mio atteggiamento nei suoi confronti è spontaneo e onesto. Non ho problemi di nascondermi dietro qualcosa o di stare, cioè mi ci avvicino e interagisco con questa persona e nel 99.9% dei casi viene accettato perché tu ci vai con questo tipo di atteggiamento. Questo è quello che secondo me funziona quasi sempre. Lo stesso discorso, quelli stavano lavorando, quelli stavano lavorando e mi ci sono messi in mezzo i primi 5 minuti, questi si sono messi a ridere perché ovviamente non sono abituati a essere fotografati. 5 minuti dopo mi spostavo con loro e con i sacchi e mi vedevano neanche più, perché quando hanno capito che non ero quello che arrivava, faceva due clic e si andava dalle scatole, ma stava lì a seguire tutto un processo, hanno fatto il loro processo. È un processo tuo personale di approccio, ogni situazione poi è diversa.
È una situazione come la preghiera, una situazione di intimità.
La preghiera è forse più facile. Io quando ho fatto tutto il lavoro della preghiera l'ho fatto per molto tempo. Devo dire che fondamentalmente ci sono realtà diverse, parliamoci chiaro, perché se vai in certi paesi musulmani è difficilissimo entrare in una moschea. Dopodiché se entri ti accettano, fai quello che vuoi. Ci sono realtà come quella indiana che praticamente ti pregano i piedi a di te, potresti diventare il 4.000° deo e quindi non ne frega nulla. Quindi ci sono realtà specifiche. La preghiera di per sé è un argomento, è un soggetto che se superi il problema burocratico di entrare, poi nel senso entrare nella moschea, poi l'approccio alla persona è relativamente semplice, perché la preghiera, perché mi piaceva come soggetto, perché la preghiera è generalmente il momento in cui le persone si tolgono questo schermo che hanno di fronte, perché si lasciano andare alla preghiera stessa. Quindi in un certo senso ti tolgono la fatica di fare quel gradino, di entrare dentro la personalità del tuo soggetto, perché è già in un atteggiamento che di per sé è di apertura verso l'esterno, anche se è verso Dio, io lo uso. Però fondamentalmente entri già in un'atmosfera, in una dimensione che è di interazione e di apertura, di spontaneo, se vogliamo usare una parola semplice, verso il soggetto. Generalmente non vieni respinto, perché anche in quel caso lì, se ti muovi, cioè se fai il fotografo da sapo, vedo che sale sull'altare, si mette accanto al prete e fa le fotografie, arriva una scappata, è il minimo. Se ti muovi con un certo un gatto, un felino, fondamentalmente entri in certe situazioni, in punta di piedi, a quel punto riesci a fare le cose. Però ti ripeto, non esiste un metodo.
No, io volevo chiedere
personalmente. Appunto, è un discorso che ognuno. Poi ci sono dei soggetti, qui fa parte veramente anche di chi sei e come sei. Perché, per esempio, ci sono dei soggetti che una donna può fare molto, una donna può fare, io non potrei fare. Se tu entri in certa comunità e cose di questo tipo, è chiaro che tu puoi fare dei soggetti che io non potrei mai fare, io in quanto maschio non potrei mai fare, perché mi lascerebbero mai entrare. Perché tu riesci a entrare in certe cose e viceversa. Sono dei posti dove una donna, se cioè mandi la donna a fare selezione di miniere, non andrei nella miniera, cioè, mettiamola così. Quindi ci sono delle realtà che poi vanno, perché ci sono poche fotografi al mondo, perché tanti servizi, a prescindere dalla parità dei diritti, non esistono. In certe realtà una donna non ci può mettere piede in un certo modo. Poi ci sono donne che fanno anche peggio, nel senso, lì però una storia di carattere. Alessandra Boulat era una che faceva cose che io non avrei mai fatto ed era femmina. Quindi è una questione anche di come sei, come carattere. Io ti voglio vedere. Lì sei. Dipende quanto sei tosto, quanto sei deciso, quanta faccia tosta hai, quanto riesci a. Questione di natura. Purtroppo questo mestiere, purtroppo, per fortuna questo mestiere è fatto da una serie di componenti. Se molti pensano, cioè, perché io mi incazzo quando mi fanno domande tipo meglio la Canon o la Nikon? Perché fondamentalmente, qual è l'obiettivo migliore per fotografare? Cioè, vuol dire non capire che questo lavoro ha come priorità quello che vi dicevamo prima, cioè tutte queste cose, sapere quello che vai a fare, come ci arrivi, come ti approcci, eccetera, eccetera. Poi che scatti con la Nikon, con la Canon, con l'iPhone, pensate che porti. Sì, è ovvio che se c'ho una macchina migliore riesco a lavorare meglio, ma chi se ne frega, capito? Voglio dire, è come l'1% del problema rispetto a portare a casa tutto il resto.
Dove è possibile comunicare, è meglio chiederlo al soggetto se è possibile scattare una foto o meglio
no.
Fare l'attendimento.
Secondo me no. Cioè.
Tra virgolette, insomma.
Cioè, il chiedere di fare una fotografia di per sé. Ha due controindicazioni: uno, ti fa sembrare un turista; due, mette lui già in agitazione rispetto al soggetto. Cioè è meno facile, ma hai sicuramente risultati migliori se lo abitui alla tua presenza, se il tuo lavoro è quello di arrivarci piano, essere accettato. Per assurdo si lavora meglio con persone con cui non si parla e con persone con cui hai un colloquio diretto. Perché poi di fatto, se tu facessi giornalista, vorresti intervistare la persona. Io sono uno, veramente a tanti, che ritiene che fai le foto, fai i testi. Questa è la mia visione, che viene sempre osteggiata in genere. Ma secondo me questo è uno dei casi pratici. Se sei nella miniera, non puoi intervistare l'omino e fargli la fotografia. E non puoi neanche dirgli ti faccio un'intervista dopo, la foto prima o viceversa, perché tutte e due le dimensioni alterano la realtà. Quindi ci sono delle situazioni in cui o segui, io ho anche grossa perplessità sul discorso che facevo prima della foto e del video, perché sono andato per un po' di tempo in giro con la telecamera, però cacchio, c'è un momento in cui mi dico ma ti faccio una foto a questo tipo, fuori la telecamera, tutte le cose non le posso fare. Ed è un problema reale, perché nel momento in cui sto facendo un video mi sembra di perdere una fotografia, nel momento in cui vedo un movimento dico cazzo che si è fatto il video, Ecco, sembrano sciocchezze, ma in realtà è un problema che lì per lì, quando stai creando, ti viene fuori. Un problema che esiste. E secondo me, se non ti concentri su una cosa, non raggiungi il massimo. È già molto difficile raggiungere dei buoni risultati. C'è il nostro massimo. Se non ti concentri su una cosa che stai facendo, non lo puoi raggiungere. Questa è una delle mie perplessità. Che d'altro canto comincio a pensare che oggi il massimo non interessa a nessuno. Interessa avere un po' di tutto. Purtroppo stiamo andando in un mondo che si sta mediocrizzando a vista d'occhio, per cui probabilmente abbiamo più voglia di questo che di quest'altro, ma insomma.
Sì, però è anche giusto. Forse la questione è dire io intanto propongo il massimo.
Ah, non c'è dubbio, no, questo
è diventi.
No, tu devi proporre più del massimo. Il punto è che il target che uno deve avere oggi è di raggiungere. Quindi c'è la sua possibilità, andiamoci là, c'è Picasso e c'è...
Cioè ci sono delle volte, per esempio, che per sfida, non fosse altro che per quella, parti con una macchina di bianco e nero, come dici, ma domani non sono venuto con quella colore, ma è stata la tua scelta di quel momento e di produrre il massimo in quel momento e con quell'articolo, no? Per proporre un'altra cosa, forse.
Ma guarda...
È come il discorso del cinema e della foto.
Io questo, ecco, questo è un discorso che... approvo al 50%, perché no, nel senso, il mezzo è una cosa che mi sospettisce sempre, nel senso, io parto con una macchina, parto con un'Olga e faccio un certo tipo di cose. Secondo me il mezzo oggi è veramente influente.
No, io sto parlando di mezzo, sto parlando del fine, senza giustificare il mezzo, per me il mezzo in questo punto va bene.
Ecco, io partirei, la cosa importante è partire con un'idea. Poi, con che cosa lo realizzi? Oggi siamo in un mondo dove il digitale ha aperto la porta a una creatività pazzesca. Che è una bella cosa. A me fanno incazzare quelli turisti che cominciano a dire ma questo se non è così, ma questo se non è così, ma questo se non rispondeva alla pellicola. Fantastica, anzi, ormai stiamo applicando tutta una serie di effetti che sono in Photoshop applicati meglio quelli che erano gli effetti cromatici della pellicola, del chimico. Ma perché? Cioè lo faccio io per primo, attenzione, ma perché io devo dare a quello che è del alla chimica questa priorità o questo valore di giusto, corretto e non esplorare anche nuove forme di creatività di sì? È completamente assurdo, no? Ci siamo dati delle gabbie, ci diamo delle gabbie mentali a volte in cui ti facciamo il cross process chimico, sì, mi piace, l'ho fatto, l'ho visto lì, ce lo sai, e mi piace cromaticamente, ma perché deve essere il cross process, che è una roba chimica? Possiamo fare un altro effetto, no? Possiamo inventarci altre revisioni cromatiche. Oppure, scusate, gli imbecilli che dicono che la vera fotografia è bianco e nero, che sono tutti daltonici, non ho capito, ci sono quelli che dicono la vera fotografia è bianco e nero, perché è quella vera, tutti daltonici. No, non ho capito, dico, oggigiorno si fanno le fotografie a colori e si trasformano in bianco e nero, perché il digitale oggi viene fatto così. Quello non è un effetto, cioè se io viro i colori della fotografia è un effetto scorretto, se io la faccio in bianco e nero va benissimo. Cioè ci sono delle cose, delle assurdità per assunzione, non so, divina.
Ma perché giustamente tu dici siamo nel periodo di transizione, per cui c'è la vecchia scuola che è ancora lì, quella nuova che deve ancora essere.
Sì, ma purtroppo è stato molti giovani fare questo discorso. Che vengono un po' catturati dal discorso, non so, del bianco e nero, di certi nomi, tutto quello che cavolo vuole. Ma
secondo
me benissimo il bianco e nero.
Ma ci vengono catturati, probabilmente veniamo da un fatto culturale che è quello che dice, no? Cioè in Italia ne abbiamo, insomma, di quei colleghi famosi che hanno prodotto miliardi di cose. Pepi De Risio, Gianni Perenzo, sì, e sì, quegli altri, insomma, siete tutta una scuola, no? Prima quando si era su con la scrittrice che si parlava di scandalo,
vabbè,
per dire, no? Allora, se tu vai a comprare i libri di Magni che oggi è, sono quelli lì.
Vabbè, benissimo, no? Noi sappiamo Giacomelli, non è questo il punto.
No, esatto.
A me Giacomelli piace.
Il punto è non fermarsi lì e andare avanti.
Bravo, ma il discorso è che poi si prende a misura quello, nel senso, oggi con è come se ti mettessero a disposizione una Ferrari per farti, e tu mi dici sì, ok,
cioè 24 andava meglio,
sì, no, ma uso la Ferrari, no, io, no, il problema è che prendo la Ferrari e mi guido come se fosse una Fiat 500. Perché sì, perché la Fiat 500 era
quella
doppietta, capito? Ecco, allora il discorso è che secondo me ci sono delle cose, io ho fatto settimana scorsa a Boston un servizio con questo. Adesso, è un pur parlare, ma per farvi vedere se riesci a trovarlo.
Quello che uscì su, su La fobia delle donne?
Quello era il primo, ma onestamente...
Ma ce l'hai qui?
No, è che è un brutto. No, ma senza... No, bellissimo. Dovrebbe farlo in Repubblica. Allora, sostanzialmente questo è un lavoro per farvi capire che non è stato minimamente ritoccato in Photoshop. È, tutto è stato tutto elaborato dentro, elaborato, scattato, cioè così, elaborato dentro l'iPhone.
Sì, certo, è il discorso che le nuove frontiere ti permettono queste cose qui, no?
Sì, appunto, perché mi voglio smartellare con i concetti filosofici del si fa o non si fa, è giusto o non è giusto, è bello o non è bello, si fa... Poi per non entrare in discorsi tipo se devo usare Nikon, Leica, Canon, quale obiettivo funziona. Cioè questa è un telefonino da 2 megapixel con dentro 2 applicazioncine che fanno gli effetti stile eolica.
Eolica, sì, l'ho visto.
Fai queste cose lì che li fai fare. Ah! Perché quando poi gli dici, ah, l'ho fatto con l'iPhone,
è ancora più alto.
E non più alto.
Compro l'iPhone.
Allora, l'altro mi fa, sì, benissimo, allora sai che cosa? L'anno prossimo facciamo una rubrica tutta fatta con l'iPhone. No, sì, infatti, capito? Allora, voglio dire, è veramente un discorso di concetto, no? Perdete un po' di scatola e fa tutta una serie di... Alla fine ve lo racconta l'idea. In questo caso l'idea, facciamoci chiaro, è il metodo, no?
Certo. Qui è l'olga del 2000, insomma.
Sì, ma no, qui c'è l'olga, c'è l'omo, c'è il cross process, c'è il mai di Dio. Tutto messo dentro un'applicazioncina che costa 79 centesimi. Quindi, quando uno si viene fuori e ti dice questa è il video, faccio una roba che costa... Vado lì, sono stato a lavorare due giorni al computer per fare l'elaborazione di clip. Quanto tempo abbiamo ancora? Un po'.
Dobbiamo chiudere le... Sì.
No, perché una delle cose fondamentali che invece
25 minuti.
Eh?
25 minuti. Okay.
Il concetto è chiaro. Allora, la cosa che però mi interessava sviluppare con voi in questi due giorni è cercare di farvi capire un attimino come non ho la pretesa, perché se ce l'avessi me la imparerei da solo, di insegnare a come sviluppare facilmente delle idee da realizzare. Però per darci un metodo e per darci un progetto, molto onestamente siete tanti ed è impossibile fare un discorso personale su ciascuno di voi. Quindi dovete in un certo senso accendere voi il cervello, che cosa vi verrà chiesto sempre in questo mestiere, quindi possiamo bruciare il cervello. Allora, noi domani mattina abbiamo questo appuntamento in un posto dove da cui partiremo. A scelta vostra, abbiamo 3 ore domani, circa 3 o 4 ore. Comunque, abbiamo 2 ore domani mattina per scattare, d'accordo? Ci sono 2 ipotesi. Avete 2 scelte che io lascio a voi.
Sì, prego.
O, ed è quello che io vi incoraggio, lavorate su un progetto vostro, quindi fate venire il tempo stanotte, i fotografi non dormono, quindi cominciate a pensare da qui a sabato sera quando dormite, mi sembra un'idea. Quando esiste questa gente qui non si dorme più, non si legge più, non si dorme più, non sono più le usacce, è una roba di stare appiccicata per la gente lì. Giorno la macchina, pomeriggio scaricata, no. Allora di cena si caricano le foto e di notte si danno le foto. La mattina si divorzia e poi questa è la prassi di vita del fotografo.
Si è fermato su questa cosa.
Sì, mi sto passando un po' così. Non essendo non hai sposato, mi è saltato il divorzio. Vabbè. Allora stavo dicendo, su questa cosa voi potreste domani cominciare o a lavorare su un mini progetto che vi fate venire in mente, che se ha la mantenenza della città è migliore, ma fondamentalmente deve essere un progetto vostro.
Noi siamo a disposizione eventualmente per le indicazioni.
Oppure c'è questa traccia che abbiamo su questo luogo che poi possiamo eventualmente valutare domani, se volete stare con me, state con me e avete dell'indicazione da chiedervi per lì, io sono lì, quindi non ci sono problemi. Questo è quanto voi avete voglia di sviluppare un discorso vostro più individuale, eccetera. È stato fatto un workshop che secondo me ha funzionato molto bene, erano 6 studenti, ognuno ha lavorato su un tema diverso, devo dire, ho visto i migliori risultati da quando faccio il workshop, perché ognuno lavorava sul suo progetto. Era la prima volta che invece di dare io un tema, dicevo, non me ne frega a questo punto. In base a tutti i discorsi che vi ho fatto prima, non ha più un senso che io vi dica adesso vi insegno a lavorare su un tema perché è quello che quel giornale vuole. Siccome non sappiamo più nulla di che cosa vuole chi, a questo punto ritengo che sia più giusto che facciamo il processo inverso. Cioè voi mi fate venire in mente un tema. Fate conto che io allora sono il photo editor barra direttore di un potenziale giornale, diciamo, per capirci, diciamola così. Quindi, se voi avete delle idee, domani mattina me le dite, e vi dico, sì, no, la cazzata, sì, no, può essere carina, come pensi di svilupparla, spero che non abbiate niente idee, se non mi sparo, dopodiché partiamo e vediamo quello che possiamo fare. Se siete d'accordo, se siete d'accordo è così lo stesso. Quindi, il discorso è, e domani mattina facciamo questa cosa, secondo me.
Perché parlando, parte per conto suo, si parte random, come?
Se uno lavora su un suo progetto, parte su un suo progetto.
Cioè, queste 3 ore uno ne perde.
Noi ne abbiamo. Forse. No, no, noi domani. Ma voi è stato consegnato del materiale? Avete avuto una borsina con dei libri dentro? Qualcuno ha avuto un libro su Pisa? Qualcuno una lettera sulla Toscana? La piantina di Pisa, più o meno tutti.
Io ho avuto solo la borsina.
Eccetera. No, il fatto è questo, che noi domani abbiamo domani mattina e pomeriggio 2 luoghi da visitare, e in questi 2 luoghi saremo accompagnati all'inizio da 2 architetti del comune. La mattina andremo in un'area che è qua dietro, che si chiama area della cittadella, dove c'è una torre. Saliremo su questa torre, che non è la torre pendente, ma è la torre guelfa. Da lì vedrete tutta quanta la città e l'architetto spiegherà una cosa banale: che cosa c'era lì, che cosa c'è e che cosa ci sarà. Nel senso che quella zona è la zona dove ci sono gli arsenali medicei, dove durante, diciamo, l'epoca successiva alla Repubblica Marinara venivano costruite le navi. Accanto c'è un'area che è praticamente abbandonata, in mezzo a questa ci sono le mura medievali e l'arsenale repubblicano, cioè l'arsenale dove venivano costruite le navi durante la Repubblica Marinara. Tutto questo è qualcosa che a vista è indefinibile. Questo architetto in mezz'ora ci racconterà vita, morte e miracoli di questo spazio. Com'era, com'è, come sarà, va bene? Perché c'è un progetto di recupero, eccetera. Allora, questo può essere, questo la mattina, un primo stimolo per poter elaborare qualcosa. Rispetto a cosa? Anche se voi vi guardate sulla pianta dove è l'area della cittadella, eccetera, ci avete un libro, date un'occhiata, leggete sulla lettera della Toscana di Mangarelli, cosa dice di Pisa, eccetera, può essere un modo per suggerirvi qualcosa. Nel pomeriggio, dopo questa mezz'ora, voi siete come dire, con il vostro mezzo, va bene, e Andrea è lì, chiaro? Nel pomeriggio tutto questo si sposterà dopo pranzo al Santa Chiara, che è un ospedale che dà direttamente su Piazza dei Miracoli. Lì ci sarà un altro architetto del comune che ha curato il progetto di trasformazione di quell'area, un progetto di un grande architetto inglese, si chiama Chipperfield, e lì racconterà che cosa diventerà lì. Essendoci Piazza dei Miracoli, chiaramente anche lì ci sono infinite possibilità di suggestione di immagini e di storie. Chiaro? Sia domattina sia domani pomeriggio in questi due luoghi.
C'è il workshop di scrittura nel pomeriggio?
Sì, no, nel senso, sì, in questi due luoghi ci saranno insieme, va bene? Sia Andrea che Antonella Cilento. Quindi bisogna capire, lui vi sta già dando delle indicazioni, cioè che sono.
Cioè, allora quello che voglio dire io è: noi partiamo da lì, quello che noi abbiamo lì è un potenziale soggetto per un lavoro. Se la cosa vi piace, se la cosa vi sembra interessante, pensate di poterla sviluppare in senso individuale, in caso contrario, vi faccio un esempio, cioè, io non metto limite alla provvidenza, nel senso che Piazza dei Miracoli, Campo dei Miracoli, benissimo, andiamoci, cioè, quello che a me preme è che voi impariate a focalizzare l'idea e a realizzarla. Questa è la cosa più importante che vi ho detto in due giorni, ma che capiate in due giorni. Mi spiego meglio. Poniamo che a voi il discorso architettonico così presentato domani mattina non interessa, siete più sul lato umano. E la cosa può essere, non lo so, potrei dire studenti dell'università, potrei dire università, posso dire Piazza dei Miracoli,
Bancarella,
i turisti,
l'inno,
quello che a me preme è che se uno dice io faccio i turisti quando sono buffi, i turisti sotto la torre, prima di tutto si parla solo di quello, cioè la prima cosa da capire è che poniamo che l'idea sia così. Quindi, io presento per non dovrebbe, però a quel punto io non voglio vedere le fotografie del Duomo, non voglio vedere le fotografie del bancarellaio, né voglio vedere la fotografia dell'operaio del comune che sta facendo una fossa. Voglio cinque buone fotografie espressive, interessanti, significative di turisti in piazza e basta. Concetto deve essere questo, nel senso che se uno dice io per esercizio mi invento un'idea più o meno è nelle mie corde e ci lavoro sopra, deve lavorare su quell'idea. La prima cosa che vi dico che non voglio vedere sono cinque fotografie che non c'entrano nulla una dall'altra e senza un tema. Se non avete le fotografie, anche due, che possono essere quando ripartiremo domani, ma che siano il seme di un tema, fate finta di non aver fatto nulla e ricominciamo il giorno dopo. Cioè qui l'esercizio è decidere un tema e sviluppare questo tema, perché è quello che deve succedere veramente in questo tipo di lavoro. Poi, qual è il tema che vi piace di più, che sia architettura, che sia paesaggio, che sia gente, che sia monumenti, che sia vita, che sia il fiume,
che sono mezzi pubblici,
quello che volete, cioè, quello è
un
discorso vostro. Qui non stiamo cercando un tema che possa diventare una pubblicazione, stiamo cercando dei temi che siano per voi un esercizio che è affine a quello che voi volete fotografare, che diventi Questo concetto è chiaro a tutti? Molto chiaro, perché questo è fondamentale. La procedura per poi fare questo discorso di screening domani, quando ci vediamo per fare vedere le foto, la sera?
Sì, nel pomeriggio verso 5, perché partiamo un po' prima.
Allora, voi dovreste...
5 e mezzo.
Avete già avuto dei parametri su come preparare le foto? Non ancora.
No.
Allora, prendo io.
Per questo.
Allora, chi di voi ha dei problemi? Non voglio neanche chiedere chi è pronto. Chi è che non è pronto a elaborarsi le fotografie da un punto di vista digitale, cioè scaricarsi, mettersele a posto, ridimensionarle, eccetera? Qualcuno ha dei problemi? O tutti siete in grado di farlo? Stanotte devi studiare risolvere. Domani. Allora, il discorso è, io vi spiego per voi. Allora, io domani da voi voglio 5 fotografie ciascuno al massimo, 5 scelte da voi, che devono avere le seguenti caratteristiche. Che macchina avete?
Tutti insieme.
Tutti insieme, macchina. Allora, devono avere un lato grande di 1000, allora le misure devono essere 1000 lato lungo, allora lato lungo, quindi verticale, siamo capiti di cosa voglio dire, vero? Nel senso, cioè verticale è questo, cioè orizzontale è questo, di 1200 pixel. 72 punti per pollice, JPEG qualità 12 o 10, dipende da Photoshop che avete. Lato lungo 1200 pixel, 72 punti per pollice, JPEG qualità 12.
Quindi il lato corto
è qui, è proporzionale, dipende che macchina hai. Esatto. Perché, esatto. I file devono essere nominati con il vostro cognome e il numero progressivo. Quindi il vostro cognome, faccio vedere anche il cognome, qualunque sia il vostro. Bene. Linetta in mezzo, 001, punto, questa è la 002, mi raccomando, sembra stupido, ma non lo è, punto JPEG, d'accordo? Cognome linetta 001.jpeg meno, allora ripeto, 1200 pixel, 72 punti per pollice, JPEG qualità massima, discorso è chiaro? Perché queste fotografie che voi mettete a posto con questi parametri, scusami, queste fotografie che voi mettete a posto con questi parametri, poi le passate a noi, vediamo, le mettiamo su una pennetta una volta. Cioè, chi di voi ha il computer? Chi è che non ha il computer?
Io ho il portatile dietro, non ho
Photoshop.
Non ho il problema per fare questa roba.
Comunque io ho una macchina, vi do una mano io nel caso. Quindi
no, abbiamo una macchina, poi torno a casa, sono qua. No, noi abbiamo una macchina a disposizione per chi non avesse possibilità.
No,
facciamo anche un po' di assistenza.
Non possiamo metterci a fare di
tutti, no. Tutti non lo possiamo fare, però
se ci sono due in difficoltà,
cioè se ci sono delle esigenze,
scegliete voi le immagini, intanto le 5 migliori le scegliete voi, le passate a me, a quel punto si sistemano al volo.
Sì, magari chi è il computer, diamo un'occhiata già sul vostro computer alle fotografie insieme prima che voi passiate. Quindi se ne avete 6 o 4, è inutile che stiamo a fare un discorso, tanto ci vediamo 2 minuti a dare un occhio. Perché se domani diamo un'occhiata a queste fotografie, credo che sia il momento più importante domani sera. Cioè, certo, domani quando si scatta, questo è evidente. Se avete dei dubbi, ci vediamo, facciamo degli appuntamenti, parliamo, sono lì, se siete lì, tutto quello che volete. Nel momento più importante in realtà di tutto il lavoro è domani sera, quando si valuta un attimino quello che avete fatto, si corregge potenzialmente il tiro. Questo dato il vostro numero e data la quantità di immagini, lo possiamo fare così, serve a tutti, per questo vi dico dateci tutte le fotografie, perché domani sera facciamo una proiezione, mettiamo insieme 5 fotografie di lei, 5 fotografie di lui, 5 fotografie di lei, e via via diciamo ok, il tema è questo, ok, questa secondo me sì, questa secondo me no, per questo, questo e questo, domani cerca di fare questa.
È utile a tutti a quel punto. È una revisione collettiva che è utile assolutamente a tutti.
Cioè, così capite anche per i lavori di tutti gli altri quello che funziona e che non funziona. Voi date domande? Se è possibile.
Ma è meglio la Canon?
La Leica, naturalmente. Cioè, la Leica. Poi c'è la digitale, che è fantastica.
5.000 euro
e fate io sono già tagliato
fuori ogni volta
no, forse sei in un mondo guarda una volta okay, esiste ancora
ma si chiama Sony
una cosa un'informazione forse utile se avete veramente bisogno di suggerimenti rispetto a dei temi non esitate a chiedere cioè a me a Sandro anche a Andrea. Nel senso che quello che è importante anche rispetto a quello che è stato detto oggi da Luciano del 7, se avete seguito un po', e poi ora tra pochino ci avviamo a bere un bicchiere tutti insieme e così dire, mettiamo fine a questa tour de force di quest'oggi, però quello che ha detto Luciano del 7 è stato abbastanza importante, nel senso che questa dimensione anche nuova del reportage di viaggio legato non più soltanto a ciò che è fuori di noi, a ciò che sta lontano, ha ripetuto molto questo concetto, no? Il fatto che l'esotico non esista più se non come forme in qualche modo degradate dalla pubblicità, dal cinema, eccetera, e invece una sorta di ritorno. Avete visto tutti gli esempi che vi ha fatto in fondo? Quasi a, come dire, un'antropologia della prossimità, no? Non so se qualcuno di voi ha letto Marco G, tutto quello che riguarda, cioè tutto quello che ci sta accanto, cioè il viaggio nella propria città, il viaggio nelle cose che non vediamo più perché siamo talmente abituati a vederle che ci sembra che non esistano più, ma che in realtà sono il vero viaggio nella riscoperta di qualcosa che è più vicino a noi e che non ha quei canoni, come dire, dell'immagine abusata, no? dal turismo di massa. Ecco, quindi questo concetto, se voi che è stato espresso, credo almeno abbastanza bene da Luciano del 7, è quello che vi sta dicendo anche Andrea, cioè cerchiamo di riportare su quello che abbiamo questo concetto del reportage di viaggio. Quindi quando lui in qualche modo ispira, diciamo, dicendo 5 foto su un tema, ma mettetevi in testa che l'idea deve nascere da voi attraverso. È questo quello che noi domani dovremmo fare in qualche modo. Quindi se avete bisogno, oggi qualcuno mi diceva, non mi ricordo chi, batto un autobus a metà, no? Non mi ricordo chi me lo dicesse. Per esempio, un viaggio qui potrebbe essere sugli autobus, uno domattina prende, monta sopra e chissà cosa trova, no?
Allora, questo è sacrosanto, nel senso, una delle tantissime cose che dovrebbero essere dette, non ha più senso parlare, ho scantato, ma non lo è chiaramente, non ha più senso andare a parlare di fare, faccio un viaggio, faccio un servizio con la Nuova Zelanda. Primo perché ormai si dà per scontato la Nuova Zelanda sia nota. Quello è gran parte del mondo, direi 99.9% della superficie della Terra è stato visto, fotografato, noto e ormai è arcinoto. Ma ancora più di questo, per il semplice fatto che oramai il mondo è veramente già globalizzato, non è in via di globalizzazione, è già globalizzato. Uno, per trovare l'India che abbiamo in testa, se non siete mai stati in India, deve fare 800 km in fondo alla campagna, perché se andate a Nuova Delhi piuttosto che a non voglio dire Bombay, perché questo mi sembra abbastanza ovvio,
dove ma di solito va
se andate in Rajasthan ci trovate tutti col telefonino, con il computer e tutto il resto. Quindi quel tipo di servizio non ha un senso al mondo ad essere fatto. Quindi o uno dice, ma lo fa per sé, non per interesse collettivo, a me interessa la parte monumentale, museale direi, per cui io vado e faccio comunque il job pur tutta blu e mi faccio le case blu. Ma è come se dice vado a Firenze o vado a Pisa e faccio tutto la torre di Pisa. Benissimo, te la puoi anche succhiellare e lavorare come dici tu, nel senso che fondamentalmente la interpreti. Però è un'interpretazione di questo tipo. È come se, che ne so, un giapponese arriva in Italia, torna in Giappone e dice ho fatto un servizio sulla torre di Pisa. Io sarei dico ai giornali giapponesi, scusa, Allora, qui è lo stesso identico ragionamento all'incontrario. È chiaro che lo sforzo nella ricerca delle idee oggi deve essere quello di trovare dei temi che in questo mondo che si sta globalizzando e sta diventando assolutamente trasversale, molto più di quanto la politica ci fa pensare, perché ragazzi siamo molto più globalizzati e omogeneizzati di quanto non pensiamo, siamo molto più europei di quanto siamo europeizzati i politici fondamentalmente, perché andate a Parigi e comprate la Repubblica in tutte le edicole, sembra una sciocchezza, ma se pensate che 20 anni fa ci sputavano addosso quando andavamo in Francia, c'è una trasformazione che col cavolo è nelle corde della politica. Quindi noi non possiamo ignorare questo aspetto. Gli argomenti che devono venire fuori sono argomenti che vanno oltre questo, perché devono essere interessanti per persone che già vivono questo. È inutile andare a raccontare a un italiano che c'è la Repubblica ne dicono a Parigi. Bisogna raccontare qualche cosa che sia per un italiano interessante oltre per la nozione dell'Italia, se mi sono spiegato. Che non è semplice, l'ho detto prima, trovare delle idee interessanti è molto difficile. Ora, i discorsi di Luciano sono bellissimi e sono giusti. Però attenzione, c'è anche un discorso che bisogna poi riportare in pratica nel visibile queste cose, e fondamentalmente lo scoglio, come dico sempre, è sempre dall'altra parte, cioè c'è quel gradino della comunicazione per cui voi sviluppate una vostra idea, sviluppate un vostro messaggio che poi dovrà essere proposto a quel collo di bottiglia che sono i media. Allora i media devono trovare interessante la vostra idea, perché se è troppo astratta, se è troppo idealizzata, non può essere ben realizzato da un punto di vista visivo, perché è facile scrivere di un concetto, fotografarlo non lo è. Certo. Io mi posso inventare un'idea e posso scrivere anche un romanzo, ma la fotografia non è questa, la fotografia non è pittura, la fotografia è documentare qualche cosa. Quindi cosa significa? Significa nel momento in cui io comincio a sviluppare delle idee, devo porre anche il problema di trasformare queste idee in qualcosa, non di trasformare, di realizzare visivamente, cioè fotograficamente. Quindi devo pormi il problema della esistenza visiva di questo concetto e della mia capacità di coglierlo e raccontarlo. Ci sono molti concetti astratti molto belli, ma che poi si vanno a fotografarli, e quello appartengono a un altro reame, non sono nel reame della fotografia, sono nel reame del romanzo, del racconto, della filosofia e tutto il resto. Fotografo da stare con i piedi per terra e ricordarsi che può diventare astratto quanto vuole, ma non può prescindere dalla fotografia, no? È qualcosa che si vede. Quindi c'è la necessità di, non è un compromesso, è una ricerca di rendere reale qualche cosa che è soltanto un'idea astratta, se non è troppo astratta.
Allora, come mi pare, o se posso sintetizzare un attimo quello che forse è stata la tua esperienza di quei 4 mesi, no? Accompagnare le prestative e quindi proporre qualcosa di completamente diverso in un tempo che te ti sei dato, dei servizi che non hanno neanche attinenza, ok? Perché il tuo mercato più ampio e perché in quel modo puoi accontentare. Non rischi con te stesso, nella tua natura, di perdere forse un'identità, o comunque se riesci a dircelo, sai in quale di questi servizi è veramente
mio o non mio?
ma no, non tu, no, ma comunque è quello che trovi più nel cavallo di battaglia, cioè nel senso, quale è più una marchetta, se si può chiamare marchetta, o quale veramente è qualcosa che intende fare al meglio?
Allora, è una bella domanda. Io faccio sempre un discorso per cui, insomma, tocchi un tasto importantissimo e assolutamente giusto. Perché io dico sempre che per diversi anni ho fatto due lavori che sono percepibili in maniera assolutamente contrastante. Perché faccio, tornato adesso, ho fatto Mosca fatta col telefonino, mentre stavo facendo un servizio per l'Europa, erano al ristorante in Mosca. Ora, se tu vedi ai Mosco su per l'Europa, su Donna di Repubblica, hai una visione del pistolese che è quella tutta strada, artisti, bla bla bla, virgoletta tutto. Se lo stesso mese escono i ristoranti di Mosca su Bella Europa, sempre firmato da pistolese, dici di cazzo è il pistolese, detto questo, no? Stiamo parlando di due persone diverse. Allora, io una volta ho fatto questo discorso, ho detto, ne sono perfettamente cosciente. Però la realtà è questa. O io faccio ai Mosco, che già ho difficoltà a farlo perché io vado a Mosca a fare i ristoranti e poi faccio anche ai Mosco, non viceversa. Ma poniamo che io decido di fare soltanto ai Mosco, d'accordo? Non me lo posso permettere economicamente. Quindi che cosa faccio? Vado a sciacquare i bicchieri in un bar. Faccio i soldi e poi pago il biglietto per andare a Mosca. Oppure faccio le fotografie dei ristoranti per Bella Europa, faccio anche ai Mosco. Allora, io dico, pragmaticamente, forse egoisticamente, preferisco essere a Mosca, fotografare il ristorante e fare anche ai Mosco e rischiare la confusione di chi mi percepisce, che non sciacquare i bicchieri in un bar. Te lo traduco in maniera diversa. Preferisco andare a dormire in un bellissimo albergo delle Maldive a sciacquettarmi l'acqua, piuttosto che essere a fare, non so, il facchino, per farmi soldi per andare a fare una cosa che non serve. Capisco perfettamente che questo possa indurre una confusione nell'immagine che è percepita da me. Io distingo, se guardi il mio sito, c'è una distinzione molto netta fra reportage e travel. Cioè io ho una parte professionale, che è quella che io chiamo travel, nel senso sono ancora, per poco, uno che campa facendo dei servizi di viaggio, tra virgolette. Poi, nell'ambito di questo viaggio, in 4 mesi di viaggio, mi faccio anche il servizio che a me interessa sui rifugiati. Il problema è che se non ci fosse quella parte professionale che sono i reportage di viaggio, non esisterebbero economicamente neanche i rifugiati. Ti dirò di più, potrei anche dirti, lo prendo quasi un complimento che tu mi dica quale ti senti, perché vuol dire che ho portato la parte più commerciale quasi in competizione con quella che mi interessa. Cosa che io ritengo di essere stato bravino a fare.
Immagino che mentre scatti sai già qual è il tuo referente, no?
No, purtroppo no.
Te l'ha detto prima, l'Espresso.
Purtroppo no. Se tu consideri che l'Espresso mi ha comunicato la foresta, che per me è stata una sorpresa allucinante, perché gli ho detto, ho fatto anche la foresta, fammela vedere, l'hanno pubblicata. Quindi no. Allora, il discorso, sai qual è? Ma qui stiamo veramente andando nelle mie elucubrazioni, perché sono in una situazione di transizione potete anche facilmente immaginare. Quello che io sto cercando di fare è di fare dei servizi che abbiano un nuovo senso, che sia il viaggio, un viaggio reportageato. Nel senso, io sto mescolando, tra virgolette, quello che era il servizio gente viaggi, o il servizio ristorante di Mosca, per intenderci, con un linguaggio che è quello di ai Mosco. Allora io sto cercando, non in quel caso lì, se ne prendo uno, ma potrebbe essere Kuala Lumpur, potrebbe essere Singapore, sto cercando di prendere il linguaggio del reportage, che era il reportage, e mescolarlo con quello del viaggio, per dare al reportage di viaggio quella dimensione che secondo me è anche più interessante, sia perché ti racconto non come Singapore, ma certi aspetti della vita di Singapore, delle novità di Singapore, eccetera, anche in un linguaggio visivo che è più di reportaggio e non più di cartolina. Spiego? Quindi il mio esercizio, in un certo senso, è quello di mescolare le mie due anime, fra virgolette, per cercare di dare un senso a un'anima nuova che possa essere anche funzionale professionalmente. È un esercizio non facile, ma fondamentalmente il vero problema è che è un esercizio mio che non ha una controparte. Funziona perché sto pubblicando le cose, quindi funziona, ma non sono sicuro che funzioni perché funziona. Funziona perché le controparti poi sono facilmente affascinabili, come dicevamo prima, dall'iPhone. Spiego? Però il mio esercizio non è un esercizio fatto a bambola, esiste questo tipo di ricerca. Però io non credo neanche più che sia, credo che sia proprio, faccio per primo, quindi quello che tu hai detto è perfetto, però sono anche i primo a dirmi che forse sono tutte le recuperazioni mentali nostre che non vengono percepite dall'altra parte. Molto spesso ho la sensazione che tutti questi pensieri che noi ci facciamo sono pensieri nostri, poi alla fine di là o percepiscono che le foto gli piacciono, il servizio gli piacciono o non gli piacciono. Sia che sia fatto in un modo o in un altro, che parli di questo o di quell'altro, alla fine in realtà tutta una serie di queste cose che noi ci diciamo, ci raccontiamo, si scontrano con sì mi piace o non mi piace, punto. Quindi è giusto pensare, è giusto fare i nostri processi mentali, evolutivi, fa parte della nostra evoluzione, che senza la base saremmo finiti, perché se non evolvi costantemente in questo lavoro finisce. Ma allo stesso tempo ritengo che sia veramente soltanto un processo nostro che poche persone fuori percepiscono come tale, perché in realtà la maggior parte delle persone dicono sì, meglio questo qui, no, non mi piace quest'altro. Ci sono molte realtà che sono, poi però ti ripeto, quello che tu dici è giustissimo, perché sono il primo io a lottare, alla fine ho diviso il sito, proprio perché mi rendo conto che esistono, d'altro canto ci sono molti, la maggior parte oggigiorno purtroppo, dei fotografi che sono costretti o a fare una cosa o a fare l'altra, e li fanno tutti e due, ci sono moltissimi che fanno due viaggi l'anno e fanno matrimoni tutto il resto dell'anno, anche se preferisco essere alle Maldive a fotografare un avvento, per me è l'equivalente di fare un matrimonio,
per dire. Però è vero che c'è anche, cioè oggi internet per esempio, te puoi fare tutte le foto che ti pare, per vedere il silenzio non dice ma questo mi piace il Ritz di Palo, oppure uno che non vedo la tenda del Ritz, e invece se c'è un blog a me mi sei piaciuto, mi hanno parlato, andato, ah c'è anche il blog, allora dal blog vedo che invece magari eri al bistrò di Mosca a fare le fotografie e poi il tuo pensiero è per la lecchina del postcomunismo che ti trovi in metropolitana e ti fai,
no, oggi sono dei vantaggi che sono. Il discorso secondo me è che oggi la comunicazione ha grandi potenzialità in questo senso, ha anche il rischio di essere
troppo potente,
troppo informata, nel senso il blog come Facebook sono delle cose che ti consentono di mantenere comunicazioni diffuse che non potevi mantenere prima. In questo senso secondo me sono molto utili, perché fondamentalmente mandano la notizia che c'è questa cosa, mandano la notizia che c'è la mostra, vi dico dove sono, ho delle idee che posso condividere, ricevere dei commenti, tutto questo è positivo. La negatività secondo me sta nel fatto che le fotografie in quanto tali dovrebbero parlare senza bisogno di commenti. Io ritengo che le fotografie si possono avere bisogno di alcune didascalie, ma più che una didascalia che sia assolutamente la collocazione, non deve trasmettere il messaggio la didascalia, deve essere l'immagine che parla da sé. Io dico sempre che per il fotografo è difficilissimo fare l'editing delle proprie fotografie. Perché? Perché il fotografo, quando vede una sua fotografia, specie se la vede poco tempo dopo averla fatta, ha nella sua testa tutto quello che c'era prima, la storia della fotografia, il contorno, quello che c'era dopo, tutto il resto. Quindi la visione che il fotografo ha di un'immagine è completamente diversa da quello da quella di un osservatore che la vede per la prima volta senza avere altre parti. Ecco, il rischio di un blog che ti aggiorna su tutti i miei pensieri giorno per giorno è che quando tu guardi la mia fotografia la contestualizzi in tutta una serie di pensieri. Questo fa sì che la visione della fotografia sia la mia, chiaramente, questo è evidente, ma sia già condizionata da tutta una serie di cose. Invece secondo me l'esercizio è quello di far vedere le fotografie a qualcuno che non le ha assolutamente, non è, era fuori contesto, non le ha mai viste, per cui valuta quell'immagine che vede per la valenza e la capacità di comunicazione di quella singola immagine in quel momento. Poi dopo ci può mettere tutto quello che vuole nella scheda, ma l'impatto iniziale è fondamentale in questo senso. Quindi,
per vendere... Ma come comunicazione o per venderla la foto?
Venderla, ormai è indifferente, ormai non è fondamentale. No, il discorso della vendita della fotografia è assolutamente indifferente. Cioè, via internet non vendi le fotografie. Via web non si vendono le fotografie. Esiste... Nel senso, non è che, cioè, il web è talmente pieno di immagini che se pensi di mettere una fotografia su qualunque di siti, Flickr, scordatelo. Cioè, voglio dire, ma parlo di vendite significative, non escludo che tu venda una fotografia per 50 euro.
Sì, sì, sì.
Ma sei fregato, capito che voglio dire? Vendite sono quelle che ti fanno guadagnare 2-3.000 euro in mese, però arrivederci. Meno di 8.000 euro in mese, ragazzi, non si parla neanche in questo mestiere, perché una macchina fotografica costa 5.000 euro, la mia borsettina da viaggio che è piccina così sono 30.000 euro di roba. Voglio dire, stiamo parlando di situazioni economiche di questo tipo, per cui è chiaro che le vendite oggi sono una dimensione ridicola, perché quando uno vende un servizio a 1.000 euro ci sta rimettendo lo soppanno, però è la realtà del mercato oggi.
No, ma non sono...
Scusate, sì. Allora, noi abbiamo dobbiamo chiudere qui, cioè se vabbè, se c'è un'altra domanda, eccetera, però per dire che ci trasferiamo qui vicino,
sì,
e, allora, so, prego, per dire dobbiamo andare a chiudere.
Sì. Quando prima dicevi, no, paura, mi è piaciuta l'idea del video della macchina
istante,
della
cioè tra il mondo si può fare, sì, ora al momento essendo filosofico non so come funziona,
ma quando la fotografia sta succedendo anche nel pensiero e la distingue,
no, non mi fa intendere, giusto, cioè nel senso tutta una serie di discorsi, il 90% dei fotografi di riferimento sono nobili, sappiamo che hanno fatto, che lo fanno, voglio dire, si pensa a Davide Alanacqua, si pensa a tutta questa gente, conosciamo la loro storia, tutto, eccetera. Quindi gente fondamentalmente che non valuti per la sua singola immagine, ma valuti per un complesso della persona. È giusto che sia così. Aggiungo che è giusto che tutta la comunicazione che c'è dietro esista, perché fondamentalmente, anzi, secondo me il futuro sarà in quella direzione. Ci sono fotografi in America che vivono per i blog, non sono più neanche fotografie, vivono per i blog, perché hanno, fanno dei blog che sono molto elaborati dal punto di vista dell'informazione, hanno migliaia di visitatori e riscuotono talmente tanto in pubblicità che vivono di quello. Quindi è un canale anche quello lì, se vuoi, di business, in un certo senso, di sopravvivenza. Tutto questo è una possibilità, è una di quelle famose possibilità che ti dicevo di tenere gli occhi aperti, perché ci sono canali nuovi che si aprono di continuo. Però, come mi diceva un mio vecchio amico che faceva il venditore di fotografie, diceva: ci sono a questo mondo molte persone che vivono di fotografia, ci sono pochissime persone che vivono vendendo quei quadrettini che si chiamano fotografie. Allora, qui la domanda è: io voglio fare colui che vive vendendo quei quadrettini che si chiamano fotografie, o voglio vivere di fotografie? Perché l'indotto della fotografia è enorme. Direi che l'80% di chi vive di fotografie non fa fotografie. Capito?
Anche Corona vive di fotografie.
Sì, sì. Bravo, lui è un esempio scandaloso.
Era l'esempio più estremo, però.
No, guarda, ti garantisco, c'è, interessante, ti garantisco, sono puttane più puttane di lui, che fanno gli intellettuali, che sono peggiori di quello che fa lui, che apparentemente sono persone serie. E quindi il discorso è che fondamentalmente se io devo fare una scelta di questo tipo, faccio il fotografo o vivo di fotografia? Molto diverso. perché comunque io mercoledì salgo in aereo e per due mesi o tre o quattro spero vado a fare click, guadagnerò molto meno che se fossi, non so, fare qualunque altra cosa di collaterale, ma faccio quello che voglio io. La mia scelta di vita è questa, non è una scelta, non è una scelta economica, è una scelta di vita. Questo però ci sono molte persone, attenzione, c'è anche chi non è in grado di farlo, senza false modestie, sono in pochi che sono in grado di fare tipo io, non sono nel senso che io non sono grande fotografo, perché non sono in grado di reggere a tutta una serie di cose che vuol dire tirare da coglioni 4 mesi, stai in giro, raggiungi un certo ritmo, vai a cercare certe cose. Guarda, il fare belle fotografie, lo dicevo prima, è il 50%. L'altro 50% sono fotografi più bravi di me che non fanno fotografie, perché non sono in grado di sostenere. Tenetevi in testa anche questo, un fotografo che comincia a una quantità di cose a livello di vita enorme. Scordatevi la famiglia, scordatevi la stabilità, scordatevi tutta una serie di situazioni che sono assolutamente normali, tra virgolette, e non pensate di dire, ah, ma se lo dice te, ma ci è riuscito nessuno. Quindi escludo che voi, uno di voi sei prima di riuscirci, nel senso, se uno fa un certo tipo di vita per una questione di ovvie scelte, deve fare delle scelte di un certo tipo. Poi io dico sempre, auguro a tutti di non fare i professionisti, perché la più grande libertà per il fotografo è di non essere professionista. Primo, perché il professionista deve scattare quello che vuole il mercato e non quello che vuole lui. Per cui chi vuol fare il fotografo ed essere creativo non deve fare il professionista, per definizione. Faccia l'avvocato e poi faccia le fotografie, perché allora il fotografo fa quello che vuole, come vuole, quando vuole e ne fa quello che vuole. Il professionista è per definizione colui che viene ingabbiato dall'esigenza del mercato, come qualunque altro professionista. Quindi se uno vuole essere creativo, non faccia il professionista. Ma è ovvio, eh?
Ok, grazie Andrea.